Benvenuti su Digit Radio, secondo appuntamento di Digitour. Iniziamo subito con l'atmosfera di fine anno con la Toscana. Francesco Sanfilippo ci dice i principali appuntamenti del 31 dicembre.
Dalla redazione toscana, Francesco Sanfilippo. Giro d'orizzonte sugli spettacoli di fine anno nelle principali città toscane. A Grosseto la festa si aprirà in Piazza Dante alle ore 21 con il concerto della band L'Occasione. E a partire dalle 23 un DJ set che proporrà i grandi successi della musica dance dagli anni 90 ad oggi. A Pisa la serata prenderà il via alle ore 22 in Piazza dei Cavalieri, quando Elio e le Storie Tese saliranno sul palco fino all'arrivo della mezzanotte, a seguire il tradizionale spettacolo pirotecnico che illuminerà Ponte di Mezzo con la magia dei fuochi d'artificio che si rifletteranno sulle acque dell'Arno. A Lucca, invece, per la prima volta, il celebre format Radio Italia Party approda in Piazza Santa Maria, promettendo una notte indimenticabile. A Pistoia, dalle ore 23, in Piazza del Duomo, party anni 90 con DJ set. L'evento si terrà in Piazza Sant'Agostino. A Siena, Piazza del Campo sarà il fulcro del brindisi di mezzanotte, ma il centro storico di Siena sarà interamente vivibile fino a tardanotte, per festeggiare l'inizio del 2025. Dance, gospel, pop, musica popolare, rock e musica itinerante. Citiamo anche Scandicci perché a scaldare Piazzale della Resistenza sarà una delle voci rock più amate del panorama italiano, quella di Edoardo Bennato. Il set del cantautore partenopeo sarà preceduto e seguito dal DJ set di Cipo, musicista, attore e DJ. A Prato, il giorno dopo, ovvero il 1 gennaio del 2025, alle ore 17, ci sarà una cosa un po' particolare perché la band cittadina diretta dal maestro Leonardo Gabuzzini si esibirà nell'atrio della stazione centrale, un pomeriggio di musica offerto ai viaggiatori che transitano alla stazione. Il programma del concerto sarà costituito da brani tradizionali natalizi, jazz, swing e da famosissimi pezzi di musica leggera nazionale e internazionale. Passiamo ora alle Befane. In Toscana il 6 gennaio le Befane scendono dai campanili, si lanciano dai palazzi e addirittura con il paracadute per portare auguri e prelibatezze alle famiglie. A Firenze, Siena, Volterra, Cascina, Pisa, Pistoia, Santa Maria a Monte, Livorno, ma anche all'interno della grotta di Equiterme, che si trova in provincia di Massa Carrara, è possibile assistere al volo di queste spericolate vecchiette e tornare tutti un po' bambini. Da parte del vostro Francesco Sanfilippo, un augurio per un ottimo 2025.
Elena Maria Petrini, sempre rimanendo in Toscana, ci racconta delle cinque piazze in musica per brindare al nuovo anno.
Elena Maria Petrini per Digit Radio Italia News, dalla redazione di Firenze. Cinque piazze in musica per brindare al nuovo anno. Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, il Comune di Firenze, insieme alla Fondazione dei Musei Civici Fiorentini e il sostegno di Toscana Energia, hanno organizzato intrattenimenti musicali in cinque piazze della città. Piazza Signoria, nel cuore di Firenze, vedrà la partecipazione di grandi artisti della musica italiana ed internazionale come Mr. Ryan, E. Bowland, Giovanni Caccamo e Deborah Jurato, che saranno protagonisti di una serata unica tra note, luci e magia, accompagnati da giovani talenti e artisti emergenti. Per quest'anno la novità è lo spazio dedicato ai più piccoli. Alle 17.15 un intrattenimento condotto da Benedetta Rossi, dove si esibiranno in un mix di comicità e magia Lorenzo Baglioni, il mago Mattia Boschi e il ventriloquo Nicola Pesaresi. Dalle 17.45 alle 21 la facciata di Palazzo Vecchio si trasformerà grazie allo spettacolare videomapping con proiezioni creative ad hoc, anche negli altri monumenti fiorentini. A partire dalle 21 si entrerà nel vivo della serata, che sarà condotta da Carlotta Romualdi e Lorenzo Baglioni. I primi a salire nell'arengario di Palazzo Vecchio saranno gli artisti dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. A seguire si esibirà Deborah Jurato, Siria e il raffinato cantautore Giovanni Caccamo. E questo momento musicale si concluderà con Mr. Ryan, uno dei rapper e cantautori più amati del panorama italiano, per arrivare al brindisi della mezzanotte. I festeggiamenti continueranno con l'energia dei Bowland, il trio fiorentino di origini iraniane, noto per il loro sound sofisticato. La regia della serata è affidata a Edoardo Zucchetti. Mentre nelle altre piazze, in Piazza San Giovanni, avremo l'associazione Musart che presenta l'evento con cori gospel. In Piazza Santissima Annunziata, invece, l'associazione Quelli del 29 presenta Jazz in Luce, un evento immersivo che unisce la musica del virtuoso jazzista Nino Buonocore e del suo quartetto al talento internazionale del sassofonista Max Ionata. Poi a Oltrarno invece itinerante avremo l'associazione Music Pool che presenta Happy New Year on the Road e infine in Piazza Santa Croce l'associazione Orchestra da Camera Fiorentina che presenta Capodanno 2025 musica, danza e tradizioni sotto le stelle di Firenze, un evento unico che combina musica e danza per una serata coinvolgente e interattiva. Un saluto a tutti dalla redazione di Firenze, Elena Maria Petrini, buon anno a tutti gli ascoltatori.
2025 sarà l'anno delle buone o cattive notizie. Da Milano, Riccardo Marcialis.
Da Riccardo Marcialis, della redazione milanese di Digit Radio, benvenuti. 2025 sarà l'anno delle buone o cattive notizie? Tutti noi ci rattristiamo quando riceviamo cattive notizie che ci toccano da vicino. Viceversa, ci rallegriamo quando riceviamo buone nuove, notizie gioiose per noi o per i nostri cari. Ma quando le brutte notizie riguardano altri, spesso suscitano curiosità. C'è chi addirittura gode delle disgrazie altrui. Questo può spiegare in parte perché le cattive notizie vendano così bene. Agli inizi della Seconda Guerra Mondiale si ebbe un tipico esempio dell'interesse morboso che alcuni nutrono per le disgrazie. Nel 1939 l'orgoglio della marina tedesca era la Graf Spee, una corazzata tascabile di 10.000 tonnellate. Per settimane questa corazzata era stata l'incubo dei mercantili alleati nell'Atlantico meridionale e nell'Oceano Indiano. Alla fine, tre incrociatori britannici la localizzarono e l'attaccarono, facendo delle vittime e costringendo la nave colpita a cercare rifugio nel porto uruguaiano di Montevideo per riparazioni. Il governo uruguaiano ordinò alla corazzata di riprendere immediatamente il mare, pena sequestro. Sembrò quindi imminente una battaglia navale praticamente a senso unico. A questa notizia, un gruppo di ricchi uomini d'affari americani affittò un aereo al prezzo di circa 2.500 dollari a testa per recarsi in Uruguay e gustarsi la sanguinosa battaglia. Con loro delusione, lo scontro non ci fu. Adolf Hitler ordinò alla Graf Spee di autoaffondarsi. Migliaia di spettatori accalcati sul lungomare per assistere a una spettacolare battaglia navale videro e udirono invece un'esplosione assordante che mandò a picco la Graf Spee, affondata dal proprio equipaggio. Il capitano si suicidò sparandosi un colpo alla testa. Nonostante i gusti un po' truculenti di alcuni, la maggioranza ammetterà di preferire buone notizie alle cattive. Non siete anche voi di questo parere? Perché allora nella storia troviamo tante notizie cattive e poche notizie buone? La situazione si potrà mai capovolgere? Ebbene, vediamo le cause di tutte le cattive notizie. Un libro antico, la Bibbia, parla di un tempo in cui si udivano solo buone notizie. Le cattive notizie erano sconosciute. Quando Dio terminò le sue opere creative, il pianeta Terra era pronto per ospitare l'uomo e gli animali. Dopo la creazione dell'uomo, l'assenza di cattive notizie non durò a lungo. Prima che Adamo ed Eva avessero una progenie, si ebbe la cattiva notizia di una ribellione contro Dio e la sua ordinata e benefica disposizione universale. Un figlio spirituale, d'alto rango, tradì la fiducia accordatagli nel suo incarico e riuscì a indurre la prima coppia a unirsi a lui nella sua condotta ribelle e traditrice. Cari ascoltatori, fu allora che iniziò l'interminabile serie di cattive notizie che hanno afflitto il genere umano. Non sorprende che intrighi, inganni, menzogne, falsità e mezze verità abbiano avuto un ruolo di primo piano nella valanga di cattive notizie che ha travolto il mondo da partire allora e sino ad ora. Cosa fare allora? Noi giornalisti di Digit Radio confidiamo in una nuova forma di giornalismo che dia il giusto equilibrio sia alle buone notizie che a quelle cattive. Da Riccardo Marcialis, dalla redazione di milanese di Digit Radio, a risentirci.
Andiamo in Liguria alle vacanze di fine anno con Franco Iannone.
Sempre più persone amano venire a svernare nella bellissima Liguria. Ecco allora alcune idee per trascorrere belle vacanze. La Liguria è una regione meravigliosa. Pensate che sono ben 24 i paesi liguri ufficialmente inseriti nella lista dei borghi più belli d'Italia. Nell'immaginario comune la Liguria è una regione da visitare principalmente in estate, quando ci si può fare il bagno al mare e prendere il sole lungo il litorale. In realtà la Liguria nasconde bellezze e particolarità adatte ad ogni stagione. Se d'estate potete rilassarvi e prendere il sole sul lungomare, d'inverno potete visitare numerosissimi borghi con le loro costruzioni storiche e stradine pittoresche. Insomma, se vi chiedete dove andare in Liguria in inverno, la scelta è vastissima e ovunque andrete non resterete delusi. Ecco allora tre idee, dal litorale di Levante al settore centrale dell'Arco Ligure fino al meraviglioso Ponente. La lista sui luoghi liguri da visitare in inverno non poteva non iniziare con le imperdibili Cinque Terre. Come molti di voi sapranno, le Cinque Terre sono un gruppo di cinque piccoli e pittoreschi borghi sulla riviera di Levante, in provincia di La Spezia. I cinque paesi Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore si sviluppano lungo circa 10 km di costa frastagliata e sono circondati da terrazzamenti di muri a secco, detti Chan, coltivati con uliveti e vigneti. Inutile dirlo, la posizione geografica regala una vista straordinaria. Da ognuno dei cinque borghi è possibile ammirare un paesaggio mozzafiato fra mare e colline. Se desiderate ammirare le Cinque Terre nel loro pieno potenziale, un consiglio è sicuramente quello di parcheggiare l'automobile e optare per lunghe passeggiate o tratti di treno. Se siete amanti del trekking, potete invece attraversare il Sentiero Azzurro, 12 km di tragitto mozzafiato che collega tutte e cinque i borghi. Genova, impossibile non nominare Genova. Oltre alle bellezze architettoniche, la città offre numerosissimi eventi durante tutto il corso dell'anno. Annoiarsi è impossibile. Oltre alle imperdibili passeggiate per il centro storico, a Genova potrete visitare mostre temporanee, musei, numerosi palazzi storici, chiese e, inutile ricordarlo, l'acquario più grande di tutta Europa. Se poi percorrerete a piedi il lungomare di Corso Italia, potrete raggiungere Bocca d'Asse, luogo pittoresco e assolutamente imperdibile. Quando le temperature sono miti, potete camminare lungo la passeggiata di Nervi e ammirare le onde del mare che si infrangono sugli scogli. Infine, quando arriva l'ora del tramonto, potrete ammirare il calar del sole a Spianata Castelletto, con vista su tutta la città. Passando invece nella zona che volge verso ovest, segnaliamo la pittoresca Cervo. A poco meno di 10 km da Imperia si trova uno dei borghi più belli d'Italia, Cervo. Ciò che rende Cervo così incantevole è l'aver mantenuto intatte le caratteristiche originali di epoca medievale. Il borgo si trova immerso fra il verde delle colline e il blu del mare, piccole e strette viuzze pittoresche e antiche circondate da una bellezza naturale indescrivibile. Passeggiando per le stradine di Cervo non potrete perdervi il monumento più importante del paese, la chiesa di San Giovanni Battista. Inoltre sarà d'obbligo fare esperienza della rinomata tradizione enogastronomica locale, in particolare per quanto riguarda il vermentino e l'olio extravergine di oliva. Finalborgo. Finalborgo è stato anch'esso elencato fra i borghi più belli d'Italia. Il paese è una frazione di Finale Ligure in provincia di Savona. A Finalborgo potrete ammirare numerosi monumenti storici di grande importanza, come il rinascimentale Palazzo del Municipio, la barocca Basilica di San Biagio e il medievale castello che sovrasta tutto il paese. Passeggiando per le vie del centro storico, incontrerete poi numerosi negozietti e botteghe dal fascino tutto loro, nonché numerosi ristoranti per assaporare la tradizione gastronomica locale. Se poi avete voglia di una piccola avventura, l'entroterra finalese offre numerosi percorsi per gli amanti del trekking o della mountain bike. Franco Iannone, dalla redazione Liguria per Digitradio Italia News.
A Campobasso, la collezione privata dei presepi artigianali. Ce ne parla Sonia Piano.
Per Digitradio Italia News, Sonia Piano dalla redazione di Campobasso. Tra le tante mostre presepiarie visitabili in questi giorni sul territorio molisano, a Campobasso, nel quartiere Vazieri della città, ve n'è una meno conosciuta al grande pubblico, ma ugualmente molto interessante. Da circa 20 anni, per tutto il periodo natalizio, la mostra dei presepi Guarino apre al pubblico. Appassionato di presepi da sempre, il proprietario dei locali ha realizzato personalmente a mano tutti gli allestimenti, aggiungendo ogni anno dettagli sempre nuovi per rinnovare l'esposizione. L'apertura della mostra dei presepi Guarino è senza scopo di lucro ed è quindi ad ingresso gratuito. L'obiettivo è quello di condividere con i visitatori la collezione presepiaria e trasmettere a tutti la passione per l'arte del presepe, una tradizione natalizia sempre molto amata in tutto il centro-sud Italia. L'esposizione è visitabile fino al giorno dell'Epifania. È tutto da Sonia Piano per Digitradio Italia News.
Andiamo a Bologna tra solidarietà e nuovi progetti. Emanuela Susmel.
Un saluto da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna. In occasione del Natale, Bologna ha rinnovato il proprio spirito solidale attraverso numerose iniziative. Prime fra tutte, l'evento Insieme è Natale, svoltosi presso la galleria del centro commerciale Via Larga, un pranzo che si rinnova da 30 anni e che il 25 dicembre ha permesso di festeggiare il Natale a oltre 300 cittadini bolognesi, segnalati dai servizi sociali e da altre associazioni. L'evento, patrocinato fra l'altro dalla Camera dei Deputati e dalla Regione Emilia-Romagna, è stato realizzato da Spazio Conad, dal Centro Commerciale Via Larga e dal Comune di Bologna. Il quartetto Momenti di Gloria ha allietato con la musica il pranzo, servito da 100 volontari, fra i quali i ragazzi del Centro di Giustizia Minorile di Bologna. Sempre il 25 dicembre si è inoltre svolto il Natale per tutti, un pasto caldo e un regalo offerti dalla comunità di Sant'Egidio agli anziani rimasti soli, ai migranti e ai profughi, alle persone senza fissa dimora e alle famiglie in difficoltà economica. L'evento ha avuto luogo presso la chiesa della Santissima Annunziata a Porta San Mamolo, vi ha preso parte anche il Cardinal Matteo Maria Zuppi. Bologna accoglie poi il nuovo anno con una serie di progetti nuovi, primo fra tutti quello della speranza, il giubileo. Domenica 29 dicembre alle ore 15:30 il Cardinal Zuppi ha aperto l'anno santo nell'Arcidiocesi di Bologna. Una processione guidata dai fedeli, accompagnati dall'immagine del crocifisso del Beato Bartolomeo Maria dal Monte, dal Sagrato di San Petronio in Piazza Maggiore si è diretta verso la Cattedrale di San Pietro. Al termine, la messa e l'apertura della Porta Santa. Con il nuovo anno verrà poi attuato il programma turistico di promozione locale 2025, che finanzia gli uffici di informazione e i progetti di promozione turistica. In dicembre, infatti, la città metropolitana di Bologna e la provincia di Modena hanno approvato 54 progetti, di cui 35 riguardanti la città metropolitana di Bologna e 19 la provincia di Modena. Verranno quindi realizzati interventi nell'ambito dei servizi turistici di base dei comuni e delle unioni di comuni, informazione e accoglienza al turista e animazione e intrattenimento turistico, e nell'ambito delle iniziative di promozione turistica di interesse locale. Fra i progetti previsti sul territorio bolognese ricordiamo i Gessi Raccontano, del comune di San Lazzaro di Savena, proposto assieme ai comuni di Ozzano dell'Emilia, di Monghidoro, di Monterenzio e all'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale, che promuove un turismo naturalistico e culturale nell'ambito di un territorio ricco di punti di interesse. La 30ª Biennale del Muro Dipinto di Dozza, nel territorio emolese, in programma dal 15 al 21 settembre 2025. Il Food and Soul, viaggi tra sapori, musica e spiritualità, proposto per l'anno giubilare dal comune di San Giovanni in Persiceto. Un viaggio nella storia, nel tempo e nella musica, alla scoperta di luoghi che custodiscono la bellezza del patrimonio religioso, architettonico e culturale del territorio. In ultimo, segnaliamo un nuovo piano di aggregazione extrascolastica. Dalla primavera 2025 e fino a settembre 2029, grazie al progetto Scuole Aperte Tutto l'Anno, gli istituti superiori di primo grado bolognesi ospiteranno i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, anche dopo il suono della campanella. Corsi, attività culturali e motorie, laboratori per facilitare la socializzazione e l'apprendimento anche oltre l'orario scolastico tradizionale. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Bologna, gli istituti comprensivi della città e l'ufficio scolastico regionale, mira a creare una sinergia tra le risorse del territorio e le scuole, rendendo queste ultime dei centri di aggregazione territoriali per studenti e famiglie, e non più soltanto dei luoghi tradizionali di apprendimento. Il progetto verrà realizzato grazie ai fondi del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, per il quale il Comune di Bologna ha stanziato oltre 3 milioni di euro, dimostrando un forte interesse nell'educazione integrata e aperta al territorio. Da Bologna è tutto. Auguri per un 2025 di speranza e di serenità da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna.
Torniamo in Molise con il Capodanno e le maitunate, caratteristica delle zone del fortore molisano. Maria Saveria, Reale.
Dalla redazione del Molise, Digit Radio Italia News. Maria Saveria, Reale. Capodanno nel fortore, animato dalle tradizionali maitunate. Tutto pronto a gamba tesa per le maitunate, che ogni anno richiamano migliaia di visitatori che affollano strade e piazze del comune fortorino. Come tradizione, le maitunate terranno sveglio il paese intero per tutta la notte di Capodanno. Una proficua occasione per valorizzare il territorio all'insegna della cultura, della musica e della promozione del turismo itinerante. L'evento, che si ripete ormai da 325 anni, è un momento di grande festa anche per coloro che arrivano da lontano per viverla intensamente ed allegramente insieme ai gambatesani, che aprono le loro case ai gruppi dei cantori locali. Diverse le squadre che, composte da anziani, adulti, giovani e bambini, ripropongono in maniera impeccabile il vecchio rito delle maitunate con i classici strumenti musicali, proponendo divertenti versetti dialettali improvvisati e dedicati a quei cittadini più o meno in vista, presi di mira per vicende familiari o personali e portate all'attenzione degli spettatori con tono canzonatorio. Sparsi per le strade, i gruppetti attraversano tutto il paese per portare porta a porta con canti e musica soprattutto il buon augurio del nuovo anno alle famiglie del posto e ai visitatori. Nella notte di Capodanno a gamba tesa tutte le porte si aprono per accogliere le squadre e per offrire loro prodotti tipici come salumi, formaggi, vino, dolci. Dopo la pausa del brindisi in piazza, dello spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio Emanuele e della maxi quadriglia, i cantori iniziano a visitare le abitazioni. L'intensa nottata, caratterizzata da un clima mite, prosegue fino a mattino inoltrato. Come da programma, le squadre saliranno sul palco il giorno successivo per partecipare alla sfida finale e far apprezzare i propri brani strumentali o cantati. Da 17 anni giungono a gamba tesa camperisti provenienti da tutta Italia per il raduno delle maitunate, organizzato dal Club Campeggio Molise di Campobasso, in collaborazione con diverse associazioni molisane. Un'iniziativa che permette ai tanti turisti provenienti da fuori regione di visitare il Molise in camper e vivere in maniera diretta l'esperienza delle maitunate, da veri protagonisti in un luogo che per l'occasione diventerà un piccolo angolo d'Italia unita. Il 31 dicembre è la giornata di grandi festeggiamenti. Nel corso della mattinata i turisti hanno la possibilità di visitare il castello di Capua. Nel pomeriggio si procede all'accensione del falò di Capodanno e a seguire la messa di ringraziamento con la benedizione delle squadre di Capodanno. Un apprezzamento per la secolare tradizione va ai giovani che si impegnano a recepire e fare propria la tradizione locale con grande passione. A ben vedere la fortuna delle maitunate di gamba tesa, rispetto a quelle, seppur diffuse ma meno partecipate da residenti ed ospiti di altri comuni regionali, sta proprio nel tramandare modi e forma, tentando, impresa mastodontica, di mantenere intatto lo spirito che lungo i secoli ha percorso questa longeva tradizione e con cui gli avi l'hanno consegnata ai posteri. Un saluto da Digit Radio Molise, Maria Saveria, Reale.
Laura Rossi ci parla di Robin Wood, un albero molto originale in Piemonte.
Un saluto da Laura Rossi, Digit Radio Italia, redazione del Piemonte. Terre del Monviso, ai piedi del Re di Pietra, un albero di Natale tutto speciale. Un gruppo di giovani fondatori della startup Robin Wood ha pensato di augurare Buon Natale alle popolazioni del vasto territorio ai piedi del Monviso in modo originale, con un'iniziativa simbolica. Un albero natalizio dal perimetro di 60 chilometri e disegnato con i loro passi lungo il percorso su terreni piani, accidentati, inospitali, attraversando tratti di bosco allo scopo di formare un enorme albero di Natale. In cima all'albero la stella, simbolo della luce e della pace che il Natale è venuto a portare. Ma qual è il motivo di tale originalità? Perché? Perché l'albero gigante, che dopo tutto non è poi tanto visibile dato lo spessore di certe zone boschive? Occorre conoscere ciò che è lo scopo di un'interessante, tanto più attuale necessità ambientale, che è la valorizzazione delle foreste. Il gruppo di giovani unito all'inizio di dicembre ha deciso di fare gli auguri al territorio del Re di Pietra e ai suoi abitanti. Il lungo percorso per disegnare l'albero sul terreno era l'augurio che invitava a fare progetti realizzabili per la salvezza del nostro pianeta. Ma occorre sensibilizzare tutti, adulti e giovani, sul valore che è ora assoluta necessità di proteggere, conservare e ridare vita all'immenso patrimonio forestale italiano. Con auguri di un felice 2025, Laura Rossi, Digitradio Italia, redazione del Piemonte.
E siamo al sud, Capodanno nella tradizione della Puglia. Ce ne parla Alfredo Gallerati.
Dalla redazione Bat Puglia di Digitradio Italia News, Alfredo Gallerati. In attesa del nuovo anno 2025, la Puglia sfoglia patrimoni e preziosissime testimonianze delle sue grandi risorse storiche, culturali, turistiche e folcloristiche dalle sue radici. A tal proposito, premetto che la Puglia non è solo la regione delle grandi spiagge, ma il suo mare, la sua posizione geografica in quanto al centro del Mediterraneo, hanno condizionato da sempre la sua storia, poiché la sua gente è stata sempre a contatto con genti, culture, storie diverse. E questo ha reso la Puglia un'area di tradizioni multiculturali. Le tradizioni folcloristiche presenti in Puglia assimilavano nei secoli i contributi provenienti da altre genti, romani, bizantini, greci, spagnoli, francesi, turchi, veneziani. Ciascuno ha lasciato in Puglia qualche tratto della propria cultura. La Puglia saluterà quindi l'anno 2024 con concerti e tradizioni folcloristiche. Il cenone di fine anno si basa su pesce e dolci tipici della tradizione pugliese. Ecco qui solo alcuni dei dolci tipici di Bari, che sono tutti da provare: cartellate, pasticciotti, sporcamus, intorchiate, calzoncelli pugliesi, scarcelle, taralli dolci, sospiri pugliesi. Facciamo dunque un assaggino di sporcamus. Lo sporcamus è una ricetta tipica pugliese a base di pasta sfoglia e crema pasticcera. Qualcuno usa la crema diplomatica, altri aggiungono confettura o pezzi di fragola all'interno. Ma la regola di questi dolcetti è solo una: vanno serviti caldi, se possibile bollenti. Deriva da qui il nome sporcamus, sporca le labbra. È tutto da Alfredo Gallerati per Digitradio Italia News e auguri per un 2025 di pace.
E per chiudere siamo a Roma, un capodanno di tradizioni familiari. Ce ne parla Leila Tavi.
Digitradio Italia News, Leila Tavi da Roma. Oggi vi parlo di un capodanno in famiglia che segue tradizioni miste tra Italia, Austria, Slovacchia e Moravia. A San Lorenzo, quartiere storico di Roma, un'usanza prevedeva di gettare i mobili vecchi dalle finestre per salutare il nuovo anno, una pratica che risale al XVIII-XIX secolo. In quel periodo, l'atto di liberarsi fisicamente degli oggetti superflui era legato a pratiche simboliche di purificazione e di rinnovamento. La tradizione potrebbe essere nata in contesti urbani, infatti Roma e Napoli, dove le famiglie, in vista del nuovo anno, approfittavano per disfarsi di oggetti inutili e ingombranti, associando questo gesto a una rinascita simbolica. Anche se oggi non si fa più, in famiglia ricordiamo con un sorriso, quelle scene di infanzia legate ai ricordi di mia madre e dei suoi fratelli, che vedevano gettare oggetti i più disparati dalle finestre dei palazzi vicini del quartiere dove abitavano, appunto, San Lorenzo. Da buoni austriaci, poi, ci auguriamo einen guten Rutsch ins neue Jahr, che letteralmente significa una buona scivolata nel nuovo anno, ma che in origine aveva un altro significato, legato alla comunità Yiddish dell'Europa centro-orientale, dove Rutsch era una variante dell'ebraico Rosh, inizio, quindi un buon inizio d'anno. A Capodanno regaliamo anche piccoli dolci di marzapane o di cioccolato a forma di maialino, quadrifoglio, coccinella e spazzacamino, ognuno simbolo di fortuna e di protezione. In particolare, il maialino rappresenta prosperità e fortuna, il quadrifoglio è un simbolo universale di buona sorte, la coccinella porta protezione e lo spazzacamino, secondo la tradizione austriaca, scaccia la sfortuna e pulisce in modo simbolico il vecchio anno che se ne va. A Vienna, inoltre, non può mancare il concerto di Capodanno, trasmesso in Mondovisione. Questo evento, che ha luogo sin dal 1939, si svolge in una sala da concerto vicino all'attuale sede dell'Ambasciata d'Italia. Questo evento prestigioso ha inglobato negli anni anche un pizzico di italianità. Sapete perché? Per il concerto del 1 gennaio del 1987, Herbert von Karajan si ammalò improvvisamente e non poté quindi dirigere. Fu sostituito in corner da Riccardo Muti, che allora era poco noto in Austria. Ma il maestro conquistò il pubblico viennese e la critica con una performance memorabile, diventando una figura centrale nel panorama musicale della capitale austriaca, oltre che a esserlo per quello della musica italiana. Dalla Slovacchia, invece, arriva una tradizione particolare. A Capodanno non si lavano i panni né si stendono, per non attirare la morte o, in passato, l'agonia o addirittura l'impiccagione. Sempre a Capodanno è vietato spazzare via la polvere da terra. Va pulito soltanto accumulando la sporcizia negli angoli delle stanze, senza mai gettarla fuori casa. Questo perché non vanno spazzati via gli amici o le persone care in questo modo. E ovviamente anche nella nostra famiglia non mancano le lenticchie a mezzanotte, simbolo di ricchezza e di prosperità, una tradizione che risale proprio all'antica Roma, dove si regalavano borsette di lenticchie come augurio di ricchezza. La forma tondeggiante e piatta delle lenticchie ricordava infatti le monete, e mangiarle era un gesto simbolico per propiziare abbondanza e prosperità per l'anno nuovo. E voi? Quale tradizione seguite per il Capodanno? Condividetele con noi. Vi auguro un nuovo anno pieno di speranza, di felicità e di pace. Da Roma, Leila Tavi per Digit Radio Italia News.
È tutto per l'appuntamento di fine d'anno di Digitour su Digit Radio. I migliori auguri per un 2025 fantastico dalla redazione di Digit Radio da parte di Carlo Santella.